Prima di tutto volevo farvi riflettere sull'andamento e sulle strategie, visto che la vostra collega mi chiedeva anche di parlare del coordinamento, in qualche modo riagganciarmi a questo tipo di tema. Dunque, da un certo punto di vista, secondo me il discorso più ampio in qualche modo lo abbiamo affrontato durante tutte le lezioni, nel senso che dal mio punto di vista avere una certa sensibilità per i processi culturali, per i processi sociali, una capacità di apertura mentale che ci permetta di leggere la realtà in modo un po' più problematico di quanto non ci viene normalmente proposto o no, di quanto non siamo obbligati a fare per motivi anche organizzativi, amministrativi, eccetera, è un primo passo necessario per poter concepire il coordinamento. Cioè il coordinamento, se non lo vediamo come capacità di indirizzare, ma prima ancora di distinguere i processi che sono sottomessi alla nostra azione, lascia il tempo che trova, nel senso che se noi ci limitiamo a coordinare l'esistente, voglio dire, per carità, ci sono dei miglioramenti, ma non è quello secondo me il punto e lo scopo della questione, ovvero sia il punto, il concetto di coordinamento è qualcosa che va applicato a una ulteriore lettura, una lettura dinamica e continuamente rinnovata di quello con cui abbiamo a che fare. Quindi la serie di spunti che vi ho dato in queste poche ore, che come abbiamo detto ieri comunque sono ore sulle quali difficilmente si può costruire un corso organico, perché insomma 7 ore di tempo non danno il tempo fisico di farlo fondamentalmente, io le ho intese più che altro come delle sollecitazioni per farvi vedere quanto altro ci sarebbe da fare, per farvi inquadrare in qualche modo un'attività di riflessione sul vostro mestiere che esuli anche dai canoni, no, in qualche modo stabiliti e che lasciano più o meno il tempo che trovano, nel senso che, come dicevamo ieri, questi canoni sono imposti ma non è che hanno una loro, spesso e volentieri non hanno una loro logica interna forte, derivano da non sappiamo bene cosa. Volevo farvi un esempio che mi è venuto in mente ieri dopo la lezione, perché appunto siccome poi queste lezioni sono in modo, sono processuali, nel senso che io poi non so di preciso bene cosa dico a lezione, visto che mi conformo anche a quello che mi dite voi e seguo delle tracce che nascono mano a mano. Parlavamo di medicina dell'evidenza ieri, no? Ecco, la medicina dell'evidenza da questo punto di vista è un esempio lampante di quanto vi vengo dicendo, perché ci sono tutta una serie di errori sopra che sono divertenti da un certo punto di vista, al di là del fatto che sono terribilmente tristi quando li prendiamo in una prospettiva più ampia. Allora, la medicina dell'evidenza deriva da una scuola medica inglese che si chiama Evidence-Based Medicine, come suppongo voi saprete. Dov'è il problema? Che evidence è uno di quelli che in inglese si chiamano false friends, ovvero sì, è una parola che sembra uguale all'italiano ma non lo è. Di fatto evidence non vuol dire evidenza, vuol dire prova. Non so se avete visto CSI, tutte le bustine con sopra scritto evidence, non è che vuol dire che è evidente, no, vuol dire che sono prove. Quindi in inglese significa medicina basata sulle prove, non sull'evidenza, che è un'altra cosa. Dov'è il divertente, tra virgolette? Che noi stiamo facendo un dibattito intero su un termine mal tradotto e del quale non abbiamo capito che la traduzione è errata da un punto di vista concettuale. Non so se mettete a fuoco la questione. Cioè non solo abbiamo tradotto male, ma nessuno si è reso conto che traducendolo male diceva una cosa che era contraria a quello che dice di solito, perché medicina dell'evidenza, detto così, significa tutt'altro. Non so se mi spiego. Ecco, questo è il punto. Nel senso che, come dicevo, al di là del fatto che può essere divertente, perché in effetti in qualche modo lo è, però dà il tono di un pressappochismo generalizzato che è massacrante. Nel senso che noi abbiamo un dibattito intero che si sta svolgendo sul nulla praticamente, in sintesi, senza aver capito di che parliamo, interpretando male quello che viene letto. Perché? Perché siamo provinciali, perché siamo ignoranti, perché siamo altezzosi e perché lavoriamo in una forma mentis, come vi dicevo ieri, che ci porta a non approfondire mai. Si prende tutto così, precotto, dice questo è il problema, ragiona su questo, ragiona, applicalo, perché ragionare già sarebbe un grosso passo avanti. Quindi capite che se questo, che è uno dei grandi temi della questione, a un'analisi un po' più attenta si risulta essere un castello di carte, perché di fatto non è nient'altro, il problema è molto più a monte, ovvero sia è un problema di comprensione di quello che stiamo facendo e di interrogativi su quello che stiamo facendo, ovvero sia questa cosa ha senso, non ha senso, come la vogliamo interpretare, perché la dobbiamo applicare. Questo è il problema, perché anche il fatto della medicina basata sulle prove, che si fonda su tutta una serie di algoritmi statistici, su tutta una serie di affermazioni che vengono date per assiomatiche, non è così, Nel senso che se noi riprendiamo quello che abbiamo detto ieri a proposito dell'unicità del soggetto, del DNA, dell'inapplicabilità e della non universalità delle cose, non so se voi ci avete mai pensato, ma questo fa cazzotti con la statistica. Quello è il problema. Cioè, se noi cominciamo a negare i fondamenti teorici dell'approccio universale, anche la statistica segue. Perché dal punto di vista del malato, come vi dicevo ieri, del malato che ha la malattia ed uno su un milione, a lui di essere uno su un milione non gliene frega assolutamente un accidente. A lui è toccata, per lui è 100 su 100. Non c'è da discutere, capite? Quindi è un approccio che, come dire, se lo vedete in prospettiva e cercate di interpretarlo al di là di quello che vi viene detto e di tutti i trionfalismi che seguono, è un approccio che è magico, è apotropaico. Apotropaico è, si dice, dei riti che tendono a essere alla scaramanzia. Quindi se ci grattiamo, se vogliamo tornare subito, è un gesto apotropaico. Ovvero sia, sono dei gesti che servono a, come dire, allontanare, no? Le corna, tutte quelle cose che conosciamo abbastanza bene. Sono tutti rituali che vogliono, come dire, contrastare la cattiva sorte. Noi la statistica la usiamo così. Può essere divertente? A me non è che mi diverta molto, però pensiamo alla faccenda degli aerei, che è una cosa abbastanza andata, no? Allora dice, ah, volare è sicuro, cade un aereo su 1500, facciamo. Ora a me chi è che mi certifica che il mio non sia il 1500esimo? Cioè io mi sono messo lì a contarli tutti col pallottoliere e dico, ok, 1501 partiamo, no? Cioè, capite quello che vi sto dicendo? Noi facciamo delle correlazioni.
Anche perché non sai se tra il primo e il 1500esimo quale è.
Appunto, tra l'altro non è che c'è una sequenza standard per la quale ogni 1500 ne casca uno, magari ne passano 4800 e va bene, dopodiché ne caschiano tre in fila volendo. Ecco. Quindi capite che per quanto noi continuiamo a far finta di ragionare su dei criteri saldi e solidi, questi criteri lasciano il tempo che trovano. Perché se vogliamo essere logici, come vi dicevo ieri, pensando a Popper e compagnia cantante, non c'è nessuna conseguenzialità nel fatto che una cosa capiti raramente rispetto a quello che succede a me. Cioè, a me non me ne frega un accidente che quell'aereo possa cadere una volta ogni 50.000 o ogni 100.000, perché io non lo so se sto salendo su quello che poi cade. E dal mio punto di vista quello fa tot, non è che poi dopo, vabbè, però poteva essere una cioè cado 1,5 volte, no, cado e basta. Quindi capite che dal punto di vista del singolo la statistica non ha senso. Per il singolo sono tutte botte secche. Non può mettersi a dire sì, ho un figlio e 28, potrei andare a sbattere 0,5 volte. Sono cose stupide se ci pensate. Cioè, se le riportiamo al comportamento pratico, non hanno senso, non servono a nulla. Vanno bene come orientamento, va bene, su questo siamo d'accordo. Però, fra l'orientamento e decidere che l'orientamento è la realtà, ci sono enormi differenze.
Ci sono questi messaggi anche sull'autostrada.
Vedete Joelle Tix la sera a Zelig, ecco. Non serve che dica altro, basta lui secondo me, come diceva lui apotropaicamente, no? Io leggo un morto su 5 per incidenti stradali e la prima cosa che mi viene in mente è grattarmi, e beh è ovvio che ti viene, ma che cosa me ne frega a me che 1,5 va a sbattere perché dorme, cioè mo che me l'hai detto, a me che differenza fa? Ecco, rischio al limite da sbattere perché mi sono distratto a leggere una cosa che mi è del tutto inutile, per cui capite che il nostro approccio a tutte queste questioni, per quanto si finga razionale, non è razionale. È una forma di incanto. Sono delle incanto, inganno, vanno bene entrambi come termini, perché noi abbiamo bisogno, no? Sì.
Che uno si rifugia nella personalità positiva,
certo, sempre. Anche qui, come vedete, come diceva giustamente l'altra collega, c'è un tono di ottimismo di fondo, no? Perché dice, vabbè, 95 su 100, tu sei sempre nel 95, tu non sai perché non dovresti far parte dei 5, ma comunque, vabbè, lasciamo stare. Il punto centrale della questione è questo, ovvero sia che se noi non accettiamo queste affermazioni col famoso grano di sale, la questione diventa complessa, perché poi noi costruiamo su queste affermazioni delle strategie serie, delle strategie dove si investono delle risorse, dove si adottano dei comportamenti, eccetera, eccetera, e queste strategie sono fallimentari, necessariamente, perché si fondano sulla costruzione fatta a, senza un granché di rigore, perché di fatto appunto vediamo che se volessimo essere logici dovremmo, come dire, andare via proprio nella depressione più totale, di asserzioni che pretendono di essere una lettura modellizzata della realtà. Figuratevi prima di arrivare alla realtà quanti passaggi abbiamo fatto. Cioè, fra noi, quello che pensiamo e quello che accade, c'è un gap infernale, c'è un buco, c'è un abisso. Volevo passare questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione a fare qualche ragionamento con voi sull'esperimento, perché credo che sia abbastanza importante, visto che appunto abbiamo questo problema delle prove, delle evidenze empiriche, eccetera, eccetera. Non so quanto abbiate presente la teoria del caos. Temo poco. Il che è un peccato, perché effettivamente la teoria del caos è un avanzamento teorico notevole e si rifà in buona parte a quanto siamo venuti dicendo fino ad oggi. Per presentarla al volo potrei ricordarvi Jurassic Park, non so se vi ricordate il film. Comincia con la famosa affermazione: se una farfalla batte le ali in Brasile c'è un terremoto, può esserci un terremoto o un uragano in Giappone. Questo è il famoso effetto farfalla, che è dovuto a un meteorologo svedese addirittura, pensate un po', che l'ha scoperto per caso, e che però rischia di essere, come dire, la Waterloo di tutta quanta la medicina e tutta la scienza tradizionale corrente, perché cambia completamente le carte in tavola. Ovvero sia, riflettiamo sull'esperimento. Cos'è un esperimento? Cioè, noi ci basiamo di norma sull'evidenza empirica, no? Se vogliamo riprendere la cosa, sulla prova, che questa prova viene ottenuta come? In una situazione sperimentale, di solito. Non viene ottenuta così, qua. Quindi viene, è frutto di un esperimento. L'esperimento cos'è? L'esperimento in qualche modo è una modellizzazione della realtà. Ovvero sì, è una decisione, perché questo è il punto, no? Cioè, noi decidiamo che alcuni parametri della realtà sono significativi e altri no. E quindi riproduciamo la realtà semplificata soltanto con i parametri che per noi sono interessanti e utili. Il problema è il per noi, nel senso che non c'è scritto da nessuna parte quali sono i parametri utili e quali no. Allora, fino ad oggi noi come abbiamo fatto a fare questa modellizzazione? L'abbiamo fatta ragionando con dei criteri di logica lineare. Processo di logica lineare cosa dice? Che a una certa quantità di impulso c'è una certa quantità proporzionale di effetto, di risposta. E quindi cosa abbiamo deciso noi? Abbiamo deciso che le variabili che hanno delle variazioni minime che non sono quantitativamente apprezzabili non servono a niente. Non fa una piega. Non fa una piega finché non arriva la teoria del caos. Perché nel momento in cui la teoria del caos mi dice che guarda che i processi non sono tutti lineari, i processi spesso e volentieri sono non lineari. E oltretutto noi non siamo in grado di sapere quali sono i processi che sono interamente lineari e quelli interamente non lineari. Il che vuol dire che in un dato processo tu non puoi ragionare come hai fatto fino ad oggi, perché una minima variazione di un fattore che per te è insignificante, la farfalla in Brasile, può portare degli effetti catastrofici da un'altra parte. Non so se mi spiego. Ovvero sia, la teoria del caos afferma, ed è ormai, come dire, strafondata da un punto di vista scientifico, se vogliamo basarci sulle prove, perché risponde a tutte le meccaniche quantistiche, risponde a tutto quello che è il problema che stiamo vivendo oggi nella fisica più avanzata e in tutte le scienze esatte, se vogliamo chiamarle esatte, pure lì c'è da parlarne. Comunque, ad ogni modo, che succede? Ci dice questo assioma della teoria del caos che non è vero che ad ogni causa corrisponde un effetto proporzionale. E che noi non sappiamo, di fatto, quali maledette cause ci interessano, quindi. Perché finché adesso noi abbiamo ragionato dicendo che la causa A varia 0,1, la causa B varia 10, è chiaro che la causa B è più importante della causa A. Non è vero. Vedete che anche lì, se ci pensate un attimo, è di nuovo all'opera il paradigma quantitativo. Di nuovo stiamo ragionando perfettamente in un paradigma quantitativo, perché qual è stata la logica per la quale abbiamo creato l'esperimento? Quella che più è forte l'effetto e maggiore sarà la causa. Quindi è sempre un problema di quantità. Ma nel momento in cui io ti vengo a dire che guarda, anche di fronte a tutte queste quantità che tu prevedi, però basta che ci sia il famoso granello di sabbia nell'ingranaggio, che di cui no, la saggezza popolare parla sempre, ecco, quel granello di sabbia è un fattore non lineare. Perché un granello di sabbia piccolo piccolo può fermarti un ingranaggio enorme. Come fai a mettere in parallelo queste cose? Come fai a rappresentare una realtà che si comporta così? Perché se voi andate a vedere, vi invito caldamente a fare una breve ricerca su internet, io trovo un sacco di cose interessanti. Troverete una serie di testi che vi portano tutta una serie di comportamenti non lineari con i quali noi abbiamo costantemente a che fare con le nuvole, nessuno è in grado di modellizzarle, c'è verso. abbiamo a che fare con l'acqua della pasta. Il modo in cui bolle la pila della pasta è non lineare, non c'è un modello matematico che può dirvi come bolle. E poi, avanti. No, i modi in cui le vene e le arterie innervano il modo in cui il sistema nervoso si riproduce, sono tutti frattali. I frattali sono fondati su questo discorso, Mandelbrot e compagnia cantante. Allora capite che se io devo accettare questo discorso, ovvero sia prendere per buono il fatto che l'esperimento fino ad oggi sia basato su una logica che è errata, o perlomeno potenzialmente errata, perché vi ripeto, qual è il problema della faccenda? È che noi ragioniamo di regolarità in un mondo che non è regolare. Un esempio molto facile è la geometria. Quante rette normali avete visto in giro voi? Quanti cerchi perfetti? Quanti angoli impeccabili? Non ci sono, il mondo è fatto in modi strani, con curve buffe, non è misurabile se non per approssimazione dalla geometria. E anche delle geometrie comunque ce ne sono svariate. Ci sono tutte le geometrie non euclidee, ci sono tanti altri modi di vedere, di misurare la stessa realtà. E la realtà non è misurabile, è soltanto approssimabile. Per esempio, un'altra cosa che non riusciamo a misurare è la linea di costa. Non so se avete letto Oceano Mare di Baricco, che era un gran bel libro. C'era un personaggio che era appunto uno che incarnava questa cosa, perché era uno che tentava di misurare la linea di costa. Il problema è che la linea di costa non si sa mai dov'è, perché a parte tutto va e viene, c'è la marea, per cui dov'è che misuri? Dipende dalle ore, no? E poi c'è l'erosione, poi c'è i venti, c'è un sacco di cose, per cui noi non sappiamo di fatto le coste quanto sono lunghe, capite? Facciamo finta di saperlo, perché noi facciamo finta di sapere un sacco di cose, perché sennò diventeremmo matti, come dice la vostra collega, ci inganniamo. Però vedete che nel momento in cui cominciamo a ragionarci un attimo sopra, l'inganno si svela. Quello è il problema. Allora, finché questo svelare dell'inganno era una questione filosofica, alla Nietzsche, se vi ricordate, se lo sapete, Nietzsche era il primo, in Occidente perlomeno, è stato uno dei primi a parlare del velo di Maya, no? Ovvero sia dell'inganno che la realtà tende ai nostri sensi, a nostra comprensione della realtà stessa. Ma questa è una delle figure fondamentali dell'induismo dal 3500 avanti Cristo. Quindi non è che bisognava essere dei geni, bisognava partire da posizioni un po' diverse. Noi siamo partiti da un certo tipo di approccio e ci stiamo arrivando faticosamente oggi a capire queste cose. Il problema è che oggi ci arriviamo sulla base delle scienze a cui abbiamo dato fiducia finora. Per cui poi è un po' un problema cominciare a dire che non è vero, perché quando sono le stesse scienze esatte a dirti guarda che non siamo più così esatte, non sai più che fare. Perché se voi andate a vedere l'evoluzione della scienza nel XX secolo, voi trovate tutti i discorsi che vanno contro la certezza. La certezza. Popper, questo ha detto, quando ha detto che le cose sono falsificabili, ha preso atto del fatto che parlare di certezza non è più possibile. Ma perché? Perché per esempio Einstein ha fatto la teoria della relatività generale. Nessuno ci fa caso a questa cosa, tutti, vabbè, c'è la relatività, tutto normale. Non è normale per niente, perché relatività generale vuol dire che non c'è niente di certo. A seconda di dove sei, dei punti di vista che adotti, le cose cambiano, le velocità cambiano, le masse cambiano, cambia tutto. E parliamo di, no, fattori e elementi che dovevano essere certi, figuriamoci nella realtà umana che succede. E c'è quella. Poi c'è cosa? La meccanica quantistica, che praticamente non l'hanno ancora capita manco quelli che l'hanno scoperta, perché figuriamoci che ne verrà fuori, ma uno dei principi fondamentali qual è? Il principio di indeterminazione di Heisenberg, che ti dice che se tu vuoi misurare una particella, o la misuri in una cosa o la misuri in quell'altra, tutte e due non le puoi sapere, perché la perturbi. Anche lì c'è incertezza. La statistica di cui tutti parliamo, no? Come se fosse questo testo sacro, parla sempre di una soglia di incertezza, la minimizza, ma c'è sempre, no? La statistica non è mai 100%, lo sa, tende a far finta di no, come abbiamo visto, il 98, il 95, il 97, il 99, siamo d'accordo, ma quell'1% lì, come lo vogliamo leggere? Allora capite che dal nostro...
Secondo come fa comodo al momento?
È chiaro, ma il problema cambia quando noi abbiamo a che fare con persone. Con persone, cioè finché parliamo del solido che cade o non cade, parliamo della particella se separa o non si separa, al limite possiamo pure pensare chi se ne frega, ma quando noi abbiamo a che fare con persone il problema diventa serio, cioè torna in ballo quella famosa etica di cui parlavamo prima, la quale etica, se ci fate caso, è stata in qualche modo espunta anche da tutta questa serie di ragionamenti statistici, perché quando tu riduci l'individuo, la persona a numero, tutto molto più semplice. Il 70% dei casi funziona, il restante 30% chi se ne frega. C'era un film tempo addietro, che non so se avete visto, che era Ed TV, dove c'era una serie di situazioni di questo genere. A un certo punto una di quelle che propugnavano sempre questa logica del 70%, 30%, eccetera, eccetera, si trova a dover fare del male, o perlomeno a subire un torto a una sua amica, e la sua constatazione qual è? Io sai, finché le teste che rotolano non le conosci, chi se ne frega, ma quando le conosci sono dolori. Quello è il problema. Quando hai un rapporto primario con qualcuno, quello non è un numero, quello è un qualcuno. Abbiamo visto che è l'essenza del rapporto primario. Per te non è così facile, no? Decidere che è un numero fra i tanti, che è nel 30% a cui la medicina fa male, oppure nel 5% che non ha diritto alle cure, eccetera, eccetera, eccetera. Il classico gioco di chi butteresti giù dalla torre.
Faresti per prendere decisioni quando è impersonale, tranquillamente.
Ma infatti chi prende decisioni tende a rimanere all'impersonale fino ad oggi. Il problema è che dobbiamo cominciarci a chiedere, lo può continuare a fare? Cioè il movimento della cultura ce lo permette? Perché vi ripeto, tutte le evidenze, anche empiriche di nuovo, se vogliamo riprendere le famose prove, tutte le teorie più sensate dell'oggi vanno contro questo approccio. Perché nel momento in cui noi rinunciamo a una visione universalista e prendiamo in cura quella relativista di Einstein, il quale era il primo a essersi reso conto che non se ne è accorto nessuno, infatti disse qui è cambiato tutto ma non se ne è accorto nessuno, i comportamenti sono uguali a prima. Allora se noi cominciamo a negare il principio dell'universalismo, poi discendono tutta una serie di conseguenze, ovvero sia che io non posso prendere uno e decidere che lui, essendo statisticamente appartenente a una certa percentuale, non ha diritto di, perché lui è lui, non è una percentuale, non è un esponente di una percentuale, è una persona. Con dei diritti, con un'unicità assoluta, che è anche fondata empiricamente, che riscontro nel momento in cui faccio il DNA. Andando avanti con le ricerche abbiamo scoperto che tutti i nostri comportamenti sono unici. Saprete, suppongo, la biometria e tutte le tecniche e tecnologie applicate alla sicurezza cosa stanno dimostrando? Che un uomo può essere individuato non solo dalle impronte digitali, non solo dalla cornea, ma può essere individuato dal timbro della voce, dalla camminata, dal modo in cui fa delle cose minime, eccetera, eccetera. Noi siamo unici in tutto. Non c'è nessuno che cammina come me, non c'è nessuno che ha il mio timbro di voce, non c'è nessuno che ha le mie impronte, non c'è nessuno che ha il mio DNA, non c'è nessuno che è come me. Questo da un punto di vista di sicurezza può essere utile perché mi permette, no? Saprete che in molti aeroporti, per esempio, hanno messo queste nuove tecnologie di rilevamento dell'incedere delle persone che modellizzano il tutto e confrontano con una banca dati, per cui se passa un cattivo lo becchi anche semplicemente dal fatto che passa. Figuriamoci. Però tutte queste prove che vengono proposte vanno tutte nella stessa direzione. Ovvero sia del fatto che pretendere di applicare a un qualcosa di unico, qualcosa di standardizzato, non va. Quello è il problema. Pensate questo se lo volessimo estendere da un punto di vista del consumismo. Quanto sarebbe divertente. Vorrebbe dire che la produzione in serie è un controsenso.
Infatti. No, già l'hanno applicato.
Infatti sta andando. È chiaro. Ma non è un caso, vede? Quando uno ha gli strumenti, gli esempi vengono fuori. Non è un caso che oggi stia rinascendo l'artigianato, il pezzo fatto a mano unico, eccetera, eccetera, eccetera. No? Non è un caso che tutte le varie... Se voi avete fatto caso, cos'è che fa la differenza nella merce che comprate? Gli accessori. E perché fa una differenza? Perché l'accessorio ti dà la sensazione di avere un oggetto unico. Perché la scelta negli accessori, che sono sempre di più... Ovviamente cosa tende a riprodurre? Tende a riprodurre l'unicità del pezzo. Allora, se tu hai 80.000 accessori e una macchina sola, scegliendone 500 probabilmente tu c'hai una macchina che hai solo tu, ma è sempre un concetto statistico, è sempre una truffa, no? Quando è uscita la Lancia Y un tempo addietro, uscì con uno slogan che diceva, mi pare, 600 personalizzazioni per avere una macchina unica, se non erro, più o meno così. E io dissi a lezione, dico, questi sono una denuncia, perché quello è un messaggio ingannevole. Perché vale solo se tu vendi 600 macchine. Perché alla 601esima su due che hanno la stessa macchina, quindi è evidente, no? Tant'è vero che dopo 2 settimane l'autorità per la comunicazione l'ha multata e l'hanno levata la campagna. Perché la facevano la campagna? Perché si rendono perfettamente conto che oggi c'è un'esigenza di essere unici, che è culturale anche, oltre ad essere fondata nel riscontro empirico. Allora questa esigenza d'unicità necessariamente ci deve spingere a modificare, no? A riflettere su quello che stiamo facendo in una chiave diversa da quella corrente, perché la chiave corrente è sconfitta da tutto, da ragionamenti etici, da ragionamenti scientifici, da ragionamenti di opportunità, di praticità, di efficacia, tutto. L'unico principio per cui noi continuiamo a agire come agiamo oggi è un principio economicistico, che si fonda su degli assiomi che non sono dimostrati, e per i quali ragionare sulla quantità conviene. Si sa chi, però conviene. Da quello che sta succedendo nell'economia globale pare che convenga a 500-600 persone, se devo dire, forse 1000. Però tutti gli altri non vedo, non la sta grossa convenienza mi sfugge, capite? C'è un legame di potere, c'è un legame di cultura, c'è un legame di bisogno di certezza, perché purtroppo il problema è sempre lì. Se ci pensate bene, come diceva la vostra collega o l'altra vostra collega, tutti questi stratagemmi che noi applichiamo, in ultima analisi, ci servono per essere sicuri, o perlomeno per far finta di essere sicuri, per poter dire con certezza questo è così. Che se noi adottiamo il relativismo non ci riusciamo a dirlo. Mi rendo conto, lo so che sono le famose lezioni seccanti. Però visto che m'avete come dire posto ieri il destro, io queste cose tendenzialmente cerco di evitare di dirle perché c'è la gente che va in giro col patema poi. Però di fatto se non lo dico a gente grande che è in grado di fare cose, a chi lo devo dire? Cosa mi spiego? Cioè sono dei ragionamenti che secondo me andrebbero fatti, poi ognuno prende posizione come vuole, perché se vi ricordate Matrix, che da questo punto di vista secondo me è un testo di studio perfetto. Cos'è che gli dice il traditore a Matrix? Gli dice: guarda, tu mi devi far dimenticare tutto quello che so, perché io voglio mangiare una bistecca finta senza saperlo. Perché da un punto di vista di benessere psicologico sta meglio così. Capite dov'è il punto? Allora no, è quello che vediamo tutti, no? Il che però nega tutta una serie di assiomi, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto sull'importanza della scelta individuale, queste cose fanno a cazzotti. Cioè noi fingiamo che si scelga, ma di fatto non sceglie nessuno, tutti si adeguano a qualcosa che gli viene detto perché è più comodo. Perché noi, uno dei grandi errori della filosofia occidentale è non aver capito che non tutti sono filosofi. Capite? Quando Marx diceva finalmente l'ideologia è svelata e ci troviamo davanti alla nuda realtà, per lui era un grosso passo avanti, ma per il resto della gente non lo è, perché la nuda realtà non è bella, ci stai male. È come il mondo di Matrix, quello vero, che fa schifo, che mangi male, che puzza, che è doloroso, che è pesante, e non c'è nulla che ti aiuti. Allora te lo rifai. C'è niente da fare, i nostri processi mentali funzionano così. Noi difficilmente accettiamo le cose come stanno. Preferiamo che siano diverse, preferiremmo che fossero diverse, quello che vi pare, però di fatto nel nostro comportamento finale noi fingiamo molto. È un modo per sopravvivere. Quindi non è da dire che una cosa è giusta e una è sbagliata. Diventa sbagliata quando quelli che dovrebbero aver presente che è una finzione non se lo ricordano più. Non so se mi spiego. Cioè ci sono dei contesti in cui io posso fingere, dei contesti in cui sarebbe meglio che non fingessi. Quando si tratta di decidere sulle risorse di una nazione sarebbe molto meglio avere le idee un po' più chiare. Quando si tratta di vivere, no. Anche lì il relativismo conta, ragazzi. Il relativismo vuol dire che ci sono dei contesti. Anche Wittgenstein, che probabilmente voi non so se sapete più o meno chi è, un grandissimo filosofo logico del Novecento, filosofo del linguaggio, quello che era partito col Tractatus Philosophicus Mathematicus, delle cose, delle pretese assurde, che alla fine finiva con non si può parlare di quello che non si sa, che era un'affermazione terribile perché alla fine stavamo zitti praticamente, no? Allora dopo lui ha rivisto la questione e ha detto: guardate che ci sono dei casi in cui devi essere preciso. Per esempio l'ingegnere che costruisce un ponte se può mettere di beh più o meno perché verrebbe male, ma non siamo mica tutti ingegneri che fanno i ponti. Allora io vivendo, seppure dico sono lì fra un 20 minuti a occhio, non è che devo starti a dire guarda alle 25, 32 e 45 sarò lì, perché non è importante, capite? A noi viene contrabbandata questa esigenza di precisione, che è un'altra esigenza rassicurante, perché la precisione è rassicurazione di nuovo, perché è certezza, siamo sempre lì, e la vediamo ovunque, vediamo appunto gli orologi, che tutti gli orologi qualunque ti danno il secondo, il decimo di secondo, tutti a fai record stiamo. Sentite la televisione, allora è 23:32, comincia a parlare, dico è ridicolo, no, ma che significa? Che me importa? Perché? Questo è il problema. Perché? Perché fa comodo, perché risolve delle ansie esistenziali, ma da altri punti di vista ha delle serie conseguenze sul mio modo di vivere. Perché io probabilmente non sono così puntuale e preciso, ma in generale. E allora a quel punto io mi sento inadeguato se non sono preciso. Laddove?
Anzi, fanno sentire gli altri. Più precisione e più rischi di sbagliare.
Tra l'altro. Ma poi non sei all'altezza di quello che ti viene richiesto. Se pensate... Mi seguite ancora oppure già devo far stornare? No, non pensate mai. Se ci pensate,
il... Oggi ci stanno gente che è fissata con la precisione.
Come si dice in Italia? Come si dice a Roma? La gente sono matti. La gente sono matti, diciamo, a Roma, però effettivamente ha un suo... Sì, ma quelle sono strategie psicologiche, sono i famosi comportamenti ossessivo-compulsivi con i quali tu cerchi, no? Vi ricordate quella qualcosa di nuovo, mi pare fosse con Jack Nicholson? che usciva da casa, spendeva, ce ne aveva 8 volte, poi camminava, non acce... quelli sono dei classici comportamenti ossessivo compulsivi che derivano da lì, però. Cioè il fatto che tu sia precisissimo o molto preciso o assai preciso o un po' meno preciso è un modo per, è un indicatore di quanto la tua ossessione di tranquillità e di sicurezza e di rassicurazione è marcata. È una, abbastanza una, uno dei comportamenti più o meno ovvi, diciamo sempre tra virgolette, perché ovvio non è nulla da questo punto di vista, però più o meno funziona così. Oddio, mo però non mi ricordo più.
Vabbè,
sì, no, mi, ero partito, avevo provato qualcos'altro da dirvi ma mi è sfuggito clamorosamente. Sì, sì, no, no, fin qui ci sono, però mi ricordo che avevo deciso di dirvi un'altra cosa. Quando ho detto che mi seguito. Ah, la performance, ecco, trovato. Allora, credo che tutti sappiate cos'è la performance, perché probabilmente avranno rotto l'anima. Allora, il concetto di performance, se ci fate caso, se noi lo smontiamo, cos'è? È una costellazione di una serie di altri significati. Cioè, concorrenza.
Performance?
Sì. Se io prendo il concetto di performance e lo smonto, no? Cosa che normalmente non facciamo, ma sarebbe carino farlo perché è utile. Come faccio ad arrivare alla performance? Cioè, che significa sta performance? Direte voi, fare meglio degli altri. E vabbè, però non è abbastanza. Vediamo perché è così, come dire, indicativo del clima mentale nel quale, nel clima culturale in cui siamo. Nella performance, vi dicevo, c'è la concorrenza, la competitività, no? C'è la precisione. C'è il concetto quantitativo del più è meglio, no? C'è la fretta, se l'andiamo a cercare meglio, no? Perché se fa, devi farlo più rapidamente degli altri, per cui evidentemente tutta questa costellazione dei significati, vedete che è una costellazione che è intrinseca all'economicismo di come ve ne ho parlato fino ad oggi, ovvero sia al modo di ragionare che abbiamo noi oggi, no? Il problema di nuovo qual è? Che quando il concetto di performance esce dall'ambito economico fa più danni della grandine, perché a quel punto noi siamo costantemente giustamente suggerisce la vostra collega incazzata, ma siamo costantemente sottoposti a una pressione assoluta per essere performanti ovunque.
Infatti abbiamo il movimento nervoso, la psicofarmaci, perché alla fine non gliela fai più.
Vede che le cose seguono, no? Va proprio lineare, va da sé. Allora, dov'è la performance oggi? La performance oggi si incarna in una serie di oggetti dei quali forse voi non avete, come dire, fatto caso. Ma questo coso qui è performance. Questa è performance. Il cellulare che vedo al collo è performance. L'orologio che portate al polso è performance. Questa è performance. Non tutte le stronzate che vi dicono. Perché a noi cominciano da qui a rovinarci l'esistenza. Capite? E qui di nuovo dove siamo? Siamo nel regno della precisione di cui parlavamo prima, perché qui io apro e so già d'ora, fin d'ora, che il 18 giugno c'ho l'esame a scienze motorie.
Del 2008 magari.
Febbraio 2008, non mi ricordo il febbraio 2008 cosa, ma mi pare il 5 febbraio.
Questo è allucinante.
Allora, non so se ci avete fatto caso, ma secondo voi c'è qualcosa di apotropaico in questo? Tanto per riprendere il termine prima. O no?
Magicamente.
Io sto dicendo che a giugno 2008 sono ancora in giro, cosa della quale non ho nessuna certezza per altro verso, no? Come diceva Bulgakov.
No, però se ha un appuntamento, secondo me lei ci deve essere.
È chiaro.
Perché ha preso l'impegno.
È così che nascono i fantasmi, come dicevano tutte le leggende, no? C'ho ancora delle cose da fare, per cui devo rimanere.
Devo rimanere.
Però. Stanno suggerendo che perlomeno a 2010 ci arriva, magari male, ma insomma. Oh, allora, come vi dicevo, la questione è molto, come vedete, più complicata di quanto non sembri. Nel senso che noi, la grandissima parte dei nostri comportamenti ha una dimensione simbolica, inconscia, autonoma, automatica anche, che tende a delle cose delle quali non siamo molto coscienti, perché noi tendenzialmente alla nostra famosa mortalità ci facciamo caso poco, anzi cerchiamo di dimenticarcela, e quindi no, alimentiamo tutta questa serie di strategie che ci sono con quello che ci capita. Allora, se poi c'è una, come dire, sincronia, una convergenza di vettori per cui questa cosa non solo è comoda perché io in qualche modo curo la mia mortalità, mi illudo di controllare il tempo, no? Perché allora alle 32, il 5 gennaio, alle ore X, alle ore Y deve venire, eccetera, eccetera, sono tutte chiaramente strategie di controllo, tanto per cambiare, questo poi torna comodo ovviamente anche ad altri poteri. Però quello che vorrei che capiste è che non è che c'è stato qualcuno che ci si è messo a tavolino. Cioè, una delle cose che vanno prese è che non c'è un colpevole, perché se ci pensate di nuovo, la strategia del complotto, il colpevole è un altro modo per controllare, perché in qualche modo dai la colpa a uno, nel senso che dici vabbè, c'è stato un cattivo, se io lo trovassi potrei cambiare le cose. Invece il problema non è così facile, nel senso che questi processi culturali, come dicevo con la vostra collega ieri, sono dei processi che funzionano per, come dire, per delle sinergie che noi non siamo in grado di controllare, perché la gran parte dei processi non li capiamo, quello è il problema, non so se mi spiego. Cioè, adesso noi siamo in grado di dire questo, ma quando si è cominciato a dividere il tempo con la fabbrica, come vi dissi all'inizio, in turni di 8 ore, o ci si è cominciati a coordinare fra le città, perché le città era meglio che il treno che partiva alle 8 arrivasse alle 10 e non viceversa, perché se no non ci si capiva nulla, sembrava un'ottima idea, probabilmente lo era pure, non so se mi spiego. Cioè, da questo punto di vista è veramente una questione di effetti perversi, i quali sono in parte amplificati dalla mancanza di cultura. Purtroppo non c'è altro da fare. Cioè, se noi effettivamente riuscissimo a riflettere su queste cose, se noi avessimo gli strumenti critici per capirle un po' di più, è chiaro che ne saremmo un po' più liberi, no? Saremmo più ironici, potremmo prendere le cose con, come dire, col famoso grano di sale di cui parla l'esperienza classica tradizionale. Ma se noi non le capiamo mai e ci limitiamo a prenderle per buone, cosa che facciamo, come dimostra per esempio la medicina dell'evidenza, che secondo me è perfetta da questo punto di vista, no? Se noi le prendiamo per buone senza mai interrogarle, le cose ci portano via con sé. Ovviamente la performance diventa una cosa che è ovvia, e il momento in cui è ovvia è finito, perché tu a quel punto non la critichi più, anche se per esempio poi ti inquieti perché c'è il consumo di cocaina che è alle stelle. La cocaina è performance, la cocaina è necessaria alla nostra cultura, non è un errore, non sono i clan che sono cattivi, signori, io so che è brutto dirlo, però il problema è quello che sniffa, non quello che vende, perché se quello che sniffa non c'è, quello che vende sa da me denti la cocaina. Allora, se io genero una cultura che mi spinge necessariamente a consumare cocaina, perché altrimenti non sono all'altezza, perché quello è il problema, non sono all'altezza di lavorare 15 ore al giorno, non sono all'altezza di essere creativo 24 ore su 24, non sono all'altezza di fare sesso per 3 ore di fila senza il sesso tantrico e via discorrendo, a quel punto qualcosa mi deve aiutare. Guarda un po', c'è questa droga che fa esattamente quello, ti brucia il cervello, ti distrugge il naso, ti accorcia la vita, però nel mentre che vivi sei performante. La domanda è: chi se ne frega? Sarà meglio che campo 20 anni in più e performo un po' di meno, perché a me performare tutto sommato me ne frega un accidente, o no? Perché è quello il problema. Solo che vi rendete conto che sono cose che tu le dici e sembrano ovvie. No, cioè, beh, è ovvio. No, non è ovvio per niente, perché i comportamenti non sono così. La prassi è diversa. La prassi è quella che se tu te vai a passeggiare un pomeriggio ti guardano e ti dicono: beato te che c'hai sto tempo. Ma chiedelo il tempo che t'hanno legato da qualche parte. Io lo so che... A un certo punto, no, è un problema di... Scusatemi, è un problema di scelte. Però, come vi dicevo, il problema delle scelte è anche un problema di strutture e di gerarchie di riferimento. Nel senso che se noi aderiamo alle gerarchie di riferimento per le quali è molto più importante essere performante che non avere una vita decente, avere degli amici, avere degli interessi, curare il principio del piacere andando a vedere una mostra, leggendo un buon libro, quello che vi pare, se tutto questo è comunque sottomesso al fatto che devi essere performante, è ovvio che tu poi non lo fai. Il momento in cui devi scegliere, dico: oggi che faccio? Ma leggo un libro o vado avanti col lavoro? Vado avanti col lavoro.
Qual è?
Esatto, ma noi lo sappiamo, il problema è che facciamo finta di non saperlo anche, perché è scomodo. Allora, adesso, non ovviamente esclusi i presenti, se avete altri 5 minuti ve ne rubo ancora 5 e chiudiamo, anche se siamo già fuori. Però, di norma, cosa ti viene detto quando dico, per esempio, leggete, no? Ah, mi piacerebbe tanto, ma non ho tempo. Vabbè, sarà. Ma è strano che uno non abbia mai tempo per leggere, tranne che quando è che noi dovremmo leggere? Non so se ci avete fatto caso. Dal discorso corrente, no? A livello mediatico. Quando è il momento in cui tu leggi?
Tempo libero.
Quale tempo libero? Non siete attenti, ragazzi. No? Quando sei sotto l'ombrellone. Non c'è mai uno straccio di messaggio nei media che vi dica leggete la sera, magari. Che son matti, la sera ti sta davanti alla televisione, non puoi leggere. Sì, cioè, se voi pensate al discorso, no? Il discorso mediatico è quello. Allora, il discorso mediatico vi dice i libri sotto l'ombrellone. Implicito in questo, non so se ci avete fatto caso, ma c'è un sottotesto che dice, visto che leggere è comunque una cazzata, e tu sotto l'ombrellone non fai proprio niente, allora tanto vale che quando sei lì leggi. Ma è ovvio che questa attività io non la percepisco come un'attività di valore, no? Se tu me la proponi regolarmente come proprio il tappabuchi più squallido, che te devi leggere l'ultima cazzata che ha scritto Tamara Pio, o come cavolo si chiama, chi è, perché almeno passi un po' il tempo, è ovvio che questa attività io non me la figuro come qualcosa di significativo. Ah, ecco Melissa, sì. Deborah, Melissa, più o meno siamo lì. Capite? Capite che alla fine, nelle mie scale valoriali, io non scelgo mai di leggere. Cioè, perché dovrei leggere? Quando nella percezione generale leggere è un'attività appunto che è ancora più, come dire, inutile, tanto per cambiare, dell'ombrellone, io non leggo. Come se leggere fosse un problema di utilità. Capite? È sempre lì. Cioè, perché io devo ragionare con una categoria che è economica, perché è sempre economica, su cose che non sono economiche? Cioè, leggere un libro è utile? Ma da quando? Leggere un libro è piacevole, è bello, è umanamente necessario, non è utile, non serve a niente. Io leggo 5 romanzi, poi non è che ho fatto nulla, a meno che non scrivo un romanzo pure io, cosa che ovviamente sta succedendo, se avete fatto caso, ormai scrivono tutti, chiaramente. Tutti hanno titolo, apri bocca e dire cose, perché lo dicono in televisione, scrivono libri, tutta una serie di cose, per cui abbiamo materiali, no, inutili costantemente, tutti alberi sacrificati inutilmente per leggere delle cose che veramente lasciano il tempo che trovano. Però è ovvio che se io ragiono su queste attività, l'arte, ormai l'arte a che è ridotta? A mercato dell'arte, no? C'è qualche cosa che viene generata, rarissimamente c'è qualcuno che fa una cosa e ci caspita però, arte. Normalmente sono delle cose che tu le vedi e dici, ah, vabbè sì, ok, divertente, però paghi 15 milioni di euro, no? Come è successo recentemente a Hugh Grant, che ha battuto un ritratto di Andy Warhol, che per carità è tanto bravo Andy Warhol, ma francamente definire un artista per me è un po' complicato, ad ogni modo va bene, per non so più quanti milioni di sterline. Quella è l'arte. Come diceva Simmel, che è uno dei miei filosofi, dei miei sociologi preferiti, veniamo da un tempo in cui si voleva il denaro per acquistare opere d'arte, e siamo in un tempo in cui noi vendiamo le opere d'arte per avere denaro. Il quale denaro in sé si capisce a che cosa debba servire. Allora, ultima considerazione, il denaro a cosa serve in ultima istanza per la persona normale? È rassicurazione pure quella. È rassicurazione. È poter far fronte a quello che accadrà. È sempre un problema di controllo. Quindi vedete che su queste leve è facile riuscire a vendere delle strategie di vita, perché sono leve che sono profondamente intrinseche, sono leve antropologiche. Noi abbiamo bisogno di assicurazione, abbiamo bisogno di illusione di controllo, e ci danno una serie di strumenti che ci illudono di averlo. Poi di fatto non ce lo danno, non controlliamo un tubo uguale. Però è chiaro che questo dà al denaro un plus valore. Non è più strumento, il denaro è nato come strumento, no? Mi serve perché se no col baratto ho dei problemi, invece metto via il denaro e posso comprarmi il pollo anche quando non ho le uova per farci cambio, fondamentalmente. Quella era l'idea, era qualcosa che mi serviva per altro. Ed è il motivo per cui nelle culture tradizionali, come io ho detto, chi aveva denaro non è che ci avesse sto status. Perché era una potenzialità, ma non è che ci avesse in sé un'importanza. Noi abbiamo dato un'importanza al denaro. Perché? Perché il denaro è, tra le altre cose, uno strumento di controllo. Non ho una donna, me la compro. Non ho un uomo, me lo compro. Non ho una cosa, me la compro. Qualsiasi cosa posso comprare, no? Uno degli slogan correnti è esattamente questo. Allora, tanto per darvi il famoso aforisma del Zen di cui parlavamo ieri, c'è uno dei grandi maestri Zen che dice una cosa, che chiede provocatoriamente, perché normalmente loro provocano, che differenza c'è tra il diadema di San Gennaro, che forse avrete visto adattando la questione, a una testa di gatto morto? Nessuna, perché entrambi non hanno valore.
Cioè, Antonio si arrabbia adesso,
No, io volevo una rassicurazione dal...
temo che caschi male, io farò quello che posso.
Quanti vogliamo una rassicurazione? Le domande per...
Ma quelle saranno 3 o 4 domande a risposta multipla abbastanza semplice.
Questo lo sappiamo.
Sì. Ma guardate, io penso che vi siate resi conto che a me delle domande frega il giusto, nel senso che non... le risposte sarebbero, no, voglio dire, nel senso che avrete delle domande su quello che era domandabile in quanto vi ho detto, c'è tutta una serie di concetti, stratificazione, rapporti, cioè, vi ho dato una serie di spunti, diciamo, di concettuali abbastanza ricca, che non dovrebbe essere particolarmente difficile da riprendere e da mettere in domanda. È chiaro che non vi farò domande di epistemologia, perché mi pare, insomma, evidente. Però è anche chiaro che, siccome a me, di tutto sommato, del vostro aver capito il concetto puntuale della domanda mi interessa poco. Diciamo che per me è una formalità, insomma, da questo punto di vista.
Anche per noi.
No, l'essenziale è che magari qualcuno legga qualcosa di più, qualcuno navighi un tantino di più, qualcuno ci pensi un attimo di più, lì sotto l'ombrellone, quando viene l'estate. Arrivederci.